Buonasera a tutti e benvenuti ad un nuovo episodio di Design Addicted, il primo podcast italiano interamente incentrato sul product e l'interior design. Oggi abbiamo un episodio un po' più breve del solito, perché cercherò di non essere molto prolisso, però credo altrettanto interessante, perché comunque oggi andremo a parlare del pricing. Diciamo, dei prodotti di arredo e di design, e cercheremo non di farlo per quanto riguarda l'aspetto di come si definisce il prezzo di un prodotto che ha una serie di variabili dettate da tantissime parti che si vanno a sommare, come appunto il materiale, il brand, le lavorazioni, il designer, il brand stesso che comunica e quindi ha un posizionamento. Questo aspetto del pricing lo vorrei lasciare ad un episodio successivo che vorrei fare con qualche addetto del settore, quindi vorrei parlare con magari una persona del campo commerciale di una grande azienda per capire una grande azienda come sviluppa questo aspetto, mentre oggi mi vorrei soffermare molto di più su quello che è tutto l'approccio che hanno i brand di design, da quelli più piccoli a quelli più grandi, quando si parla di scontistiche, promozione, produzione di elementi che hanno una vita breve, quindi delle edizioni limitate, che tipo di scontistiche si fa su quelle, piuttosto che elementi che escono di collezione, quindi come ci si confronta con le scontistiche di svendita vera e propria perché un prodotto non è più in collezione. Quindi tutti questi aspetti che sono molto interessanti perché vedremo che le aziende hanno approcci molto diversi. E soprattutto vediamo come quello che è il design dell'arredo, che è un qualcosa che nasce comunque come un'evoluzione, soprattutto in Italia, di un'implementazione di realtà artigianali che poi negli anni 50-60 si sono trasformate in un'industria. Vediamo come questo percorso ha portato anche a creare dei meccanismi più da grande azienda piuttosto che diciamo più che da commercio più basilare, insomma, dove il prodotto deve essere fatto fuori a tutti i costi per non avere rimanenze di magazzino, per intenderci, per andare proprio sullo spiccio come tipologia di linguaggio. Da dove nasce questo episodio? Nasce, partiamo da un punto di partenza, chiaramente, nasce da un fenomeno che si è avuto quest'anno per la primissima volta, che è quello delle svendite. Svendite che sono state fatte ai livelli più alti del design italiano, con i principali brand che conosciamo tutti, che hanno creato dei momenti tra il mese di ottobre e il mese di novembre di svendita totale, non all'interno dei propri negozi, ma all'interno delle proprie fabbriche di produzione, cioè quindi alla casa madre, per capirci. Lo hanno fatto tantissimi, non posso dire tutti, ma tantissimi. Vi faccio alcuni nomi come lo ha fatto B&B, lo ha fatto Cassina, lo ha fatto Zanotta, lo ha fatto Boffi, lo ha fatto Flu, l'hanno fatto tantissimi brand di alta fascia. Era una cosa che non si era ancora mai vista, o soprattutto non si era vista come è stata comunicata quest'anno, perché se negli altri anni c'erano delle situazioni di svendita in azienda, ma molto più intime e molto più legate molto spesso a quelli che sono le persone che andavano lì per altri motivi e trovavano delle occasioni, quest'anno è stata fatta una comunicazione, stati fatti veri e propri allestimenti diciamo, di queste svendite. Partiamo da qui, perché la prima cosa che dobbiamo dire, soprattutto per chi non è di questo mondo, quindi vogliamo dare sempre un'infarinatura anche a chi non conosce, diciamo, le cose che a volte per altri possono essere note, nel design di alta gamma, i negozi, quelli monomarca, solitamente non hanno mai promozioni, non hanno saldi. Questo fa sì che vi siano una rotazione delle vetrine molto lenta. Questa cosa avviene sui monomarca, mentre, altro passaggio fondamentale, le aziende hanno pochissimo controllo di quello che succede sui multimarca. Quindi le aziende che hanno delle concessioni di più brand e che quindi possono poi, uscendo con un'insegna differente, quindi Pinco Pallino, arredamenti Pinco Pallino, possono decidere da soli tutte le promozioni commerciali che vogliono fare. Quindi portano dei prodotti, magari faccio un esempio, se un negozio B&B, flagship store, in negozio non troverete mai un camaleonda barrato con un prezzo che ne so 14.000 barrato 10.000 in un multimarca, chiaramente sì. Questo perché nel momento in cui un'azienda cede il diritto di vendita a un diciamo ad un rivenditore, per quanto tenta di avere controllo su quel bene, che poi è il grande problema dei multimarca, non lo può sapere, non lo può fare, o comunque dovrebbe avere un controllo talmente capillare che è molto difficile da poter supervisionare. Quindi in realtà c'è una grandissima differenza tra un flagship store e un multimarca che vendono lo stesso prodotto fondamentalmente. Questa cosa, diciamo, è un'arma a doppio taglio. Chiaramente è un'arma a doppio taglio per il cliente finale, che chiaramente non riconosce nell'azienda una politica di pricing coerente, perché chiaramente il cliente finale, tra un prodotto nel multimarca dove uno può trovare il 25-30% e dall'altra parte senza sconto o un'attenzione minima, chiaramente non fa tutti questi ragionamenti, cioè pensa che comunque quell'azienda abbia quasi sempre dei prezzi scontati, ma questo è un processo naturale. Oppure, cosa molto negativa e che va a indebolire tutto il sistema, diciamo, a redo, nel momento in cui una persona ha degli sconti molto forti e quando si hanno delle concessioni di brand su un territorio molto ristretto, cioè per capirci, multimarca, per ogni città troverai sempre 4-5 negozi che hanno lo stesso prodotto. Nel momento in cui si vanno a creare scontistiche, si crea una battaglia tra i rivenditori, non più legata sul chi è più bravo, chi è più capace di abbinare bene i singoli oggetti, ma una battaglia di prezzo. Battaglia di prezzo che ne parlavamo con alcuni colleghi l'altro giorno, in realtà è a cascata, non fa bene a nessuno. Di primo acchito verrebbe da dire che una battaglia di prezzo fa bene all'azienda produttrice, perché alla fine l'azienda produttrice comunque vende agli showroom ad un prezzo che è sempre quello, e se gli showroom decidono di marginare di meno, questa cosa non dovrebbe andare a svantaggio dell'azienda. Non è propriamente così, perché l'azienda a quel punto, a parte l'immagine, però questo facciamo, accantoniamolo un attimo, diciamo, il problema di immagine che un'azienda può avere, ha un problema che se uno showroom poi deve fare questo tipo di considerazioni, è molto probabile che quello showroom, avendo poco margine, andrà peggio, potrà fare meno investimenti di ristrutturazione dei locali, avrà un personale meno qualificato perché chiaramente ha dei budget per il personale minori, quindi tutto questo andrà chiaramente a ledere sulle vendite, perché chiaramente se noi inseriamo un prodotto di alta gamma in uno showroom che non dico è fatiscente, ma comunque non è bello da vedere, oppure che deve essere venduto da un personale non all'altezza perché con quel budget per il personale non si riescono a soddisfare le richieste dei, diciamo, dei venditori bravi, che nell'arredo sono pochi, pochissimi. Chiaramente questo porterà a una contrazione di vendite per il negozio e a cascata una contrazione di vendite per la produzione, diciamo, a monte. Quindi questa cosa, chiaramente questo abbassamento del prezzo con uno sconto importante dato da una concorrenza che porta questo tipo di meccanismo, non porta beneficio a nessuno. In realtà, in pratica, è quello che succede con la deflazione. In generale, quello che succede in economia con la deflazione è la stessa cosa quando si innescano queste spirali di sconto. Questo è anche il motivo per il quale i brand in generale, da credo almeno una decina d'anni, ma molto di più negli ultimi 5-6, puntano ad avere dei flagship store, cioè puntano ad avere delle situazioni in cui possano controllare l'intero sistema, dalla produzione del bene fino alla vendita al privato e anche, soprattutto, all'assistenza post vendita. Altri passaggi per quanto riguarda le promozioni, gli sconti, diciamo che un altro passaggio fondamentale, prima di arrivare alle svendite, così parleremo anche di queste svendite che ci sono state, che è stato un po' lo spunto. L'altro passaggio fondamentale è che nella mentalità dell'arredamento del design italiano degli ultimi 50 anni le rotazioni in showroom erano molto molto lente. Molto lente anche perché anche le produzioni avevano l'inserimento di nuovi prodotti che era molto molto lento. Ne parlavamo, penso forse nella primissima puntata di questo podcast, oramai 3 anni fa, di come ad esempio Cassina, diciamo ora vedremo dove stiamo andando, ma di base per anni, diciamo per decenni, inseriva pochissimi nuovi prodotti ogni anno in collezione e questo lo facevano tutti. Cosa significa? Che inserire pochissimi nuovi prodotti in collezione portava gli showroom fino al 1990, credo praticamente tutti i brand, a dover cambiare poco perché poi i prodotti in inserimento venivano spesso forzati ai negozi. Perché un'altra cosa che non abbiamo mai raccontato, come funziona la campionatura, cioè come funziona il principio per il quale un'azienda dà un brand a un plurimarca, si basa sul principio della campionatura. Che significa? Significa che se io domani voglio avere Cassina in showroom e chiaramente io potrei dire ok, però di Cassina io vorrei solamente il Maralunga, vorrei la Utrecht, vorrei le Superleggera di Gio Ponti, cioè alcuni pezzi che so essere i loro best seller. L'azienda ti blocca sul nascere, dice aspetta, tu non puoi prendere solo i best seller, tu prendi i best seller in più dei prodotti che io voglio spingere oppure che sono nuovi, quindi voglio testare, quindi ti obbligo a campionare una serie di altri prodotti di modo che sia un dare avere, dare appunto dei best seller che tra virgolette si vendono da soli, allo stesso tempo l'impegno di proporre anche altre cose perché in questo modo si potranno creare nuovi best seller. È sempre stato questo un po' il problema dei brand di arredamento ed è stato anche questo il motivo per cui tanti brand si sono un po' cristallizzati sulle proprie icone. Questa è una mia teoria in realtà, cioè la mia idea è se io per anni trovo in vetrina sempre le stesse cose e nessuno rischia di fare degli allestimenti belli con prodotti nuovi, io alla fine non saprò nemmeno mai se quei prodotti possono essere dei prodotti vincenti. Perché anche le statistiche, diciamo, sui prodotti venduti potrebbero essere più raffinate. Ora io in questa puntata andrò un po' da un punto all'altro, perché è un po' un flusso di pensiero un po' più ampio che cerco di non controllare, così spero di darvi informazioni più interessanti. Però sia i flagship store, sia soprattutto i plurimarca, come faccio a dire che, faccio un esempio, l'Atollo è la lampada più venduta di Oluce 10 volte più venduta delle altre. Io dovrei sapere tutti i rivenditori Oluce quali altre lampade oltre all'Atollo sono, diciamo, in esposizione, quindi chiaramente già il fatto di vederle fisicamente dà a queste lampade la possibilità di essere notate e apprezzate di più, perché chiaramente tra scegliere una lampada su catalogo o scegliere una lampada dal vivo, diciamo quella dal vivo ha un vantaggio gigantesco e allo stesso tempo anche addirittura dovrebbe essere performato a livello di numeri la posizione degli oggetti, cioè una lampada in vetrina è diversa che una lampada su uno scaffale in mezzo ad altre lampade, è ancora più differente se io la lampada ce l'ho al piano interrato perché magari ho uno showroom di 3-4 piani fondamentalmente. Quindi so che può essere una cosa complessa, so che è impossibile quando si parla di multimarca, so che nei flagship store di tutti i grandi brand si cerca di fare tentativi in questo verso, però che io sappia, perché poi se qualcuno anzi ha informazioni che avvalorano questo, secondo me nessuno lo fa in termini così scientifici, il che è un peccato perché in realtà ci fa perdere il punto di vista sugli oggetti. Se io metto una nuova, parliamo sempre di lampada, una nuova lampada e questa lampada nuova la inseriscono su una catena di 100 negozi, faccio sempre numeri, diciamo, ipotetici per capire il ragionamento, e di questi 100 negozi la inseriscono 10 negozi, questi 10 negozi ne vendono una a testa, abbiamo venduto 10 lampade su 10 negozi. Se ne faccio un'altra altrettanto nuova, la metto su tutte e 100 i negozi e questa ne vende sempre 10, chiaramente ha una probabilità di vendita molto minore. Ma io vi sto dicendo un'ovvietà, però vi assicuro che questa ovvietà, quando poi dopo vediamo i numeri, che sono dei numeri accorpati delle vendite dei prodotti, noi vediamo veramente sui report di tutte le aziende sommare le pere con le mele come concetto. Quindi questo è un passaggio fondamentale, passaggio che ritorniamo alla campionatura, cioè ovvero all'idea di dire ai vari negozi dovete prendere queste cose ed era come si faceva una volta. Ora, tra virgolette, lo si fa ancora, però lo si fa con i flagship store. I flagship store, anche qui, perché bisogna un po' spiegarli, esistono chiaramente di due tipologie, quelli diretti dall'azienda direttamente e quelli dati in franchising. Cosa succede? Che in entrambi i casi, perché anche i diretti, cioè anche i diretti funziona così, spesso c'è comunque una direzione artistica interna a uno showroom, non sono mai tutti estremamente uguali, quindi c'è sempre un gruppo, un team di lavoro che è proprio in loco, che legge anche le esigenze dei vari luoghi, delle varie città, dei vari stati, perché chiaramente ci spostiamo a volte dall'Asia agli Stati Uniti, quindi diciamo ci sono delle differenze molto significative. C'è sempre una componente umana. Cosa fa la società nel momento in cui lancia un prodotto o deve impostare un determinato lavoro? Comunque indirizza le scelte, le indirizza su tutta la rete e una rete sana accoglie queste scelte. Poi cosa succede? Che è l'altro passaggio. Chi le accoglie però avrà delle limitazioni a volte di spazio, a volte di colorazione, a volte di mix di prodotti. Faccio un esempio, uno showroom potrebbe avere già impostato una vetrina con un divano in velluto blu. Se il prodotto nuovo proposto è in velluto blu, è difficile che quello showroom faccia una doppia vetrina con due prodotti identici, quindi potrebbe andare a variare una finitura. Variare una finitura. E quindi anche in questo caso, tornando sempre a questa analisi dei dati che uno dovrebbe poter fare, le due cose non sono sommabili, perché cambiare un rivestimento, cambiare un colore potrebbe anche, diciamo, variare il risultato, di quell'oggetto. Questo nella moda succede sempre, perché in realtà torniamo lì, siamo un elemento embrionale come mondo del design di quello che la moda, design per l'arredo. Per l'arredo, datemelo sempre come sottinteso, di quello che la moda fa meglio e fa meglio soprattutto perché vive di risorse, di fatturati enormemente maggiori. Quindi le risorse che puoi impiegare in questo tipo di analisi, in questo tipo di studi, sono molto, molto superiori. Quindi non è che sono bravi perché sono bravi e noi siamo scarsi perché siamo scarsi, anzi, probabilmente in proporzione alle risorse, quello che succede nel design è molto migliore di quello che succede nella moda, almeno questo è una mia opinione. Detto questo, abbiamo fatto questo preambolo e spero di avervi dato un po' di informazioni interessanti. Ci sono state queste svendite. Anche qui, la svendita è qualcosa che il design ha un po' recepito dalla moda, però nella moda funziona in maniera molto diversa, perché la svendita nella moda è un family and friends, cioè è un invito. Viene fatto in maniera molto dettagliata e viene creata una forma di hype, chiamiamolo così, dettato dal fatto che molto spesso queste svendite hanno delle limitazioni. C'è chi limita, faccio un esempio, il numero di borse che puoi acquistare, chi limita l'importo massimo da spendere, che è paradossale, però fa sì che comunque ci sia quell'idea che il prodotto è sì in svendita, però viene svenduto per un motivo ben preciso. Cioè, il motivo principale è: sono prodotti difettati, perché sono chiaramente difettati o di campionatura, cioè cose mai uscite in produzione. Non troverete mai un prodotto integro in una svendita di Gucci, cioè, o è ancora in collezione. Il prodotto deve essere o difettato o mai entrato in collezione, quindi una campionatura mai fatta, mai prodotta, oppure un prodotto che diciamo non è più in collezione, quindi è uscito di collezione e quindi deve essere smaltito. Poi viene fatto anche lì per delle persone, in primis viene dato come una specie di premio ai propri dipendenti, quindi i primi che possono acquistare sono loro, e poi sono queste persone che hanno diritto all'invito, hanno un numero massimo di persone da invitare a loro volta. Quindi faccio un esempio: che ne so, danno l'invito a un dipendente Gucci, poi gli danno 3 accrediti per 3 persone che di solito poi lui dividerà tra, che ne so, la fidanzata, il migliore amico, il fratello, la mamma. Insomma, questa è una dinamica. Quindi è una dinamica molto comunque compatta. E poi all'interno di queste svendite, poi quando si entra, hai un limite massimo d'acquisto. Tipo, ti possono dire: guarda, puoi comprare massimo 5 capi, piuttosto puoi spendere al massimo 2.000 euro. Quindi queste sono delle dinamiche che poi cercano sempre di contenere quella che potrebbe essere una problematica, ovvero il reselling della svendita, cosa che oggi potrebbe succedere nel mondo del design. Faccio un esempio ora scollegato. Ho visto un divano di B&B passare da 24.000 euro di listino a 4.000 euro di listino. Credo fosse una composizione di Camaleonda bella grossa. Ora, cosa succede? Se io comprassi quella composizione, potrei rivenderla chiaramente pure ad 8.000 e metterla su eBay dicendo che è un Camaleonda usato, quasi nuovo. Ora, cosa succede? Che capite il problema di immagine per un'azienda di B&B se all'improvviso si vede online con tutta, diciamo, l'onestà e la possibilità di farlo, perché un privato può vendere il proprio bene su eBay senza nessun problema. Un Camaleonda nuovo che in un negozio in showroom a Milano costa 24.000, tu all'improvviso lo trovi su eBay nuovo che gliel'hai venduto stesso tu a 8.000. Quindi questo è il problema, perché l'altro problema grandissimo delle svendite di design che abbiamo avuto è che sono tutti prodotti che o sono perfettamente in collezione, quindi prodotti semplicemente che si vuole far girare dei prodotti magari da alcuni flagship store in giro per il mondo, oppure sono ritorni di fiera. Ritorni di fiera che chiaramente non sono difettati, non hanno, cioè sono in collezione, non c'è tutta questa, la motivazione non è forte, quindi questa cosa innesca anche nell'utente finale un meccanismo come a dire: allora in showroom mi volevano fregare? Come funziona? Cioè, quindi se lo compro a prezzo pieno sono fesso? Come ragionamento? Quindi sono dei meccanismi che possono nascere. L'altra cosa che succede è come, non so quale dire prima, se come vengono esposti o come vengono raccontati, perché L'altra problematica che secondo me tutti hanno notato, tutte le aziende che hanno fatto queste svendite, è che giustamente su Instagram, su TikTok, stanno uscendo tantissimi video di queste svendite dove ci sono i cartellini barrati. A parte che un'azienda di design dovrebbe fare dei cartellini almeno esteticamente gradevoli, invece sembrano proprio i cartellini del supermercato con il prezzo, la barra, meno 50%, il prezzo finale, ma soprattutto è una pubblicità a livello mediatico bruttissima, cioè sembra Mercatone 1, ci cioè, sono degli sconti fatti in maniera super grossolana, cioè vi dico la verità, poltrone e sofà che abbiamo fatto una puntata 3-4 settimane fa e comunque quella puntata non è che abbiamo detto cose fantastiche, però su queste cose diciamo ha molto più occhio alla qualità del messaggio che viene trasmesso. Diciamo questi prezzi buttati su internet dove hanno fatto sì che si potessero fare foto, video a tutto. Se voi andate a una svendita di moda, voi non potete fotografare niente, vi mangiano vivi se vi mettete a fare le foto ai cartellini. L'altro passaggio è dove erano, diciamo, messi queste cose. Cioè, l'altro passaggio è se io faccio una svendita, questa svendita è praticamente aperta a tutta perché a tutti, perché in realtà hanno messo le locandine su Instagram senza nessun tipo di paletto. Cioè, non è che tu dici, però devi essere un addetto del settore, devi essere un architetto. Potevano essere vari i modi per creare un filtro. Quindi aperto praticamente a tutti, con delle locandine, con scritto vendita speciale dal tot a tot, 2 weekend, 3 weekend, sono state queste le dinamiche. Poi dopo dovresti allestire una, diciamo, una forma di showroom affinché le persone percepiscono la qualità di quello che stai vendendo. Cioè io ho visto, che ne so, vetrine o cucine, cioè ho visto delle cucine di Boffi, vetrine di De Padova, cioè prodotti da 50.000-60.000 euro, vetrine da 20.000, messi in dei magazzini a tutti gli effetti sulle piastrelle del magazzino, tutti quanti uno dopo l'altro, senza alcun tipo di allestimento, con solamente il prezzo scontato. Cioè, mi fa proprio strano vederlo perché purtroppo queste immagini escono. Quello che esce come immagine per l'azienda è talmente negativo che veramente uno si chiede: ma ne vale la pena fare una cosa del genere? Ma quanta roba possono aver venduto in questi 6 giorni? Di quante roba si sono liberati in questo modo? E questa cifra che hanno incassate aziende che fatturano 200, 300, 150 milioni, avranno incassato 200.000 euro di svendita, 500.000 euro di svendita, sono proprio veramente i numeri perché non ne ho idea, ma a livello di immagine è stato un disastro. Ma tutte quante, vi dico che forse è l'unica che aveva un minimo di sto, perché almeno ha creato delle situazioni, cioè salotto, tappeto, tavolino, le ha quantomeno un po' arredate, con tutto che stava in un capennone nello stesso modo, è stata cassina, ma tutti gli altri erano file di cose. Cioè, io non voglio fare esempi specifici perché sapete quanto mi piacciono questi brand, quindi non voglio accentuare la pubblicità negativa su un brand specifico. Non è il mio interesse, non è il nocciolo di questo episodio podcast. Il nocciolo dell'episodio podcast è capire questa cosa che è stata fatta, come è andata, come si potrà fare meglio, sicuramente si potrà fare meglio, e che effetto avrà portato all'azienda. Con tutto che penso che le aziende di arredamento, andando incontro a un mondo diverso da quello che hanno creato loro, perché lo hanno creato loro da un punto di vista di arredo, debbano trasformarsi, dovrebbero avere dei sani saldi a gennaio, a luglio tutte, ma sani significa fare uno sconto su un prodotto di mostra in condizioni perfette di 20-25%, perché devi tenere il prodotto nuovo ordinato a uno sconto dello 0%, vi dico la verità. È ipocrita chi dice che se vendi 50.000 euro di arredamento cassina e viene 50.000, viene 51.700 euro, non lo arrotondi a 50.000. È ipocrita, però almeno di concezione io entro nello showroom. Quanto costa questa poltrona ASK di B&B? 3.700 euro. Ah, bello, me la voglio comprare. Quanto mi puoi fare? Mi puoi fare un'attenzione, un po' di sconto? Sì, ti faccio 3.500. Cioè, quello è uno sconto di trattativa e che io vedo più come una carineria che tu puoi fare nei confronti di un cliente perché lo vuoi anche fidelizzare allo showroom di riferimento. E questa cosa si può fare con un equilibrio, avendo dei saldi che dirò: ok, sì, però questa ASK di esposizione quanto viene? A dire, guarda, quella di esposizione che è comunque una perfetta, ma non ti puoi scegliere il colore, non ti puoi scegliere il colore della gamba, non puoi scegliere il rivestimento, quindi hai delle limitazioni, vuoi non vuoi, e comunque non te l'hanno sballata davanti a te, cioè sta lì da magari 3 mesi, 6 mesi, tu puoi dire, guarda, questo qui la vendiamo con il 20%, eviterei sempre quel 40-50%, cioè a quel punto quegli sconti così elevati, secondo me devono sempre trovare un canale differente con una motivazione differente. Cioè, quel canale può essere anche, ci stanno degli alberghi a 5 stelle nella mia città, vado da loro e propongo, lo vorresti 3 ASK che ho in esposizione al 50% per metterle nel tuo atrio? Perché magari in quel modo io ne ho un ritorno di immagine e di popolarità, perché magari se le metto nell'atrio dell'Excelsior, ho una, diciamo, una visibilità anche io, e quindi quell'operazione mi fa liberare di alcuni pezzi. L'hotel 5 stelle, la catena prende dei prodotti di altissima qualità e di altissimo design. Il cliente che entra collega quel lusso anche alla mia azienda, siamo tutti felici. Però, cioè io lo so che è faticoso, però è faticoso su ogni aspetto. Cioè, queste cose per essere fatte bene vanno studiate in maniera faticosa, non trovare sempre la strada più semplice del mondo. E l'altro passaggio che poi è. Non il passaggio, è il passaggio dei passaggi, che poi è l'ultima chiosa a questo podcast che vorrei fare, è il concetto dell'online, cioè quello che succede fisicamente ha un controllo, quello che succede online ne ha un altro totalmente differente. E succede che proprio online si vedono le cose più anomale. Chiaramente l'online, come tutte le cose, tende ad essere il più difficile da gestire. Faccio un esempio. In primis esistono tanti rivenditori plurimarca, tipo faccio alcuni nomi, ma non parlo di loro nello specifico, però vi voglio dare l'idea del plurimarca che intendo io, cioè intendo Salvioni, intendo Mod, cioè questi collettori di brand molto importanti, che chiaramente anche loro avranno delle cose da smaltire, dei pezzi che hanno campionato e che non sono riusciti a vendere, e loro online lo fanno in trasparenza. Se le aziende non gli danno delle regole nette da un punto di vista comunicativo, perché una cosa sì, Salvioni, torniamo al ragionamento, in negozio ha in magazzino 2 sacchi di Zanotta che non è riuscito a rivendere perché erano una, diciamo, che so, un rivestimento particolare a pois, dico per dire. Se lo fa in showroom, che entra appunto una persona, dice, ah sì, però potrei aggiungere pure 2 sacchi, una cosa diversa, il rivenditore fa, guarda, io a deposito tengo 2 sacchi di Zanotta, ma perché non li aggiungiamo in questa composizione grande e io te li faccio avere magari al 40%? Di nuovo, è sempre importante anche il come succede, non tanto l'importante è che l'impatto estetico del negozio non abbia quel tipo di sconto con quel tipo di messaggio alla clientela. Però almeno toglili da internet, perché se io vado nella parte outlet di questi siti, io trovo degli oggetti a meno 50, a meno 60. E secondo me, per quelli che sono i volumi, cioè il problema principale non è tanto la cosa in sé, il problema è che in confronto ai volumi che girano queste aziende, questa crollo di immagine è ingiustificato per quanto riguarda 4 pezzi che vengono messi in outlet al 50-60%. Cioè, una poltrona tulip di cappellini che costa 7.000 euro, io online non posso trovare il nero su bianco meno 50%, 3.500 euro. Perché i cappellini non ce ne fa una bella figura. Cioè, fosse a cappellini, io direi, ragazzi, no, non va bene. Stessa cosa per quanto riguarda Amazon, eBay, cioè su Amazon vendono tantissimi rivenditori, noi troviamo la roba nuova. Cioè l'unica cosa che può accettare un'azienda e la può accettare in maniera onesta è l'idea che si venda dell'usato, ma usato da privato, non da showroom. Se io vado su eBay e trovo, perché devi inserire la parte venditore, e trovo Pinco Pallino SRL di Terni che vende, che ne so, una taccia nuova con il 30% di sconto perché magari la vuole vendere oppure perché tiene bisogno di vendere oppure perché semplicemente il suo approccio commerciale è quello. Cioè dice io voglio fare più volume con meno margini sul singolo progetto, sul singolo oggetto, voglio avere una rotazione maggiore degli elementi per non avere magazzino. Cioè, è un processo di vendita onestissimo. Cioè, non è quello che io preferisco, però è onestissimo, è un'idea, segue un'idea. Se l'azienda te lo permette, tu non stai facendo male a nessuno. Ma su queste piattaforme i rivenditori andrebbero tutelati. Ora, cosa succede? Che è difficile che un'azienda, torniamo lì, a un punto di vista di risorse, possa stare lì a controllare tutti i giorni una risorsa che controlli solo quello. Una cosa che potrebbero fare un consorzio di aziende del settore è magari avere un'agenzia unica che controlli questo per tutti, pagando una fee ognuno della quota totale. Cioè, sto dicendo una cosa che sembra un'utopia, però se i vari gruppi, da B&B a Poltrona Frau, Allago, Natuzzi, qualsiasi, si mettono insieme, trovano un'agenzia che fa questo tipo di controllo per tutti e poi si dice, magari si potrebbe ripartire in proporzione al fatturato, cioè, faccio un esempio, o più che al fatturato, magari ai pezzi venduti, perché chiaramente la mole che può avere un controllo del genere per Cartel che vende un prodotto medio di 300 euro rispetto a B&B, e però B&B fattura più di Cartel, quindi diciamo il fatturato non potrebbe essere il parametro giusto da prendere, però potrebbe essere un parametro la quantità di oggetti, cioè il venduto in oggetti, quanti prodotti sono stati controllati di quell'azienda facendo un report e poi andando a dividere la fetta per proporzione. Quindi, che ne so, il 7% lo paga uno, se mi dividerebbero anche un costo grande, tra virgolette, verrebbe una sciocchezza, però il blocco comparto Italian Design potrebbe avere un controllo online fisso di modo da poter essere poi loro i protagonisti della potenziale svendita, del potenziale e-commerce. Cioè, faccio un esempio, B&B ha appena messo la sua vendita online. La sua vendita online di B&B comprando dal sito è solo a prezzo pieno. Cioè voi cliccate e comprate il prodotto a prezzo pieno. Parliamo sempre della ASK, sempre 3.700 euro. Tu la vuoi comprare, clicchi e te la compri. Quando venderà mai qualcosa B&B se esiste online almeno 7 siti di vendita online di prodotti B&B dove il prodotto è scontato del 10%? Non voglio esagerare, ma del 10%? Nel momento in cui io non la vedo fisicamente, non ho una consulenza entrando in negozio, non ho diciamo il vantaggio di avere una consegna dedicata che per prodotti di alta gamma è una cosa fondamentale del processo di vendita, io compro dove il prezzo è solo minore se voglio comprare online. Quindi la ASK 3007, la ASK 3005, la ASK 3003 su tre siti diversi dove il 3007 a prezzo pieno è solo il sito ufficiale B&B, io compro là. Cioè non ci sto manco a pensare, cioè, perché a quel punto perché farlo in quel modo? Allora mi chiedo, tutto lo sforzo di un'azienda come B&B di aprire quello online si sgretola completamente. Ma questo è successo pure con Cassina, che ha aperto un online, anche lì dovremmo aprire una pagina solo per questi online che si creano, dove non ci sono tutti i prodotti, ce ne sono solo alcuni. Mi sembrano cose un po' embrionali, anche un po' fatte perché lo devi avere. E molto spesso vanno in subappalti esterni, in aziende che veramente non ci mettono proprio entusiasmo e cuore per poter fare queste cose in un certo modo. Va bene, voleva essere un episodio breve, credo non lo sia stata, però spero di avervi dato un po' di spunti, un po' di infarinatura su quello che è questo argomento, cioè le scontistiche il pricing da questo punto di vista nel mondo del design d'arredo italiano principalmente, perché poi dello scandinavo in realtà non conosco nemmeno bene come si muovono e non so se sono più avanti di noi, quindi dovrei fare un po' di ricerca e magari tra un anno ne facciamo un'altra parlando del design scandinavo in merito a questo. Spero vi sia piaciuto. A dicembre avremo altre due puntate molto interessanti. Credo di poterle anticipare perché gli appuntamenti sono fissati, quindi sono due puntate che si faranno. Intervisteremo Roberta di Roberta e Basta, la galleria di design che c'è a Milano in due o tre punti, ma penso che in tanti la conosciate. Lei è anche conduttrice di un programma. E poi avremo una puntata con uno studio invece di altissima fascia, che si chiama Studio Irvine, che probabilmente non tantissimo voi conoscono, però li intervisteremo e vedrete che stiamo parlando di arredo, architettura e design a livelli altissimi, quindi avremo degli spunti di parlare con persone che fanno il nostro lavoro in un modo veramente di altissimo profilo. E lo fanno anche senza un'esposizione mediatica troppo forte, che è una cosa che io apprezzo, perché quando arriva prima il progetto del progettista e viene apprezzato prima quello, senza sapere di chi è, per me è proprio buon design, è quello che succedeva, diciamo, con i grandissimi degli anni 60 e 70, quando i progetti erano vincenti non per il designer che li aveva disegnati, ma per l'oggetto in sé. Bene, abbiamo finito. Vi saluto e per chi volesse, che non lo dico mai, seguiteci anche su Spotify. Potete mettere il segui alla pagina di modo che sarete aggiornate su tutti i prossimi episodi del podcast.